questo è più facile, questo è già partito. Allora, quindi vi racconto un pochettino di cosa parleremo. Vabbè, un'introduzione breve, chi sono e cosa facciamo noi e perché stiamo parlando di radiofrequenze e clima. Poi parleremo della natura, alcune meccaniche della natura e natura identificata come un sistema chiuso e sinergico, cioè ogni cosa che è all'interno di ciò che noi vediamo ha dei rapporti e delle relazioni con altre, secondo delle meccaniche, a volte invisibili, a volte più visibili. Situazione stato di fatto, quindi come siamo messi con le radiofrequenze, visto che il tema è quello, funzionamento delle antenne e l'utilizzo della banda ultravioletta, che è una banda molto molto delicata in termini informativi, che va a toccare delle meccaniche proprie della natura, natura in termini non solo umani ma anche di vegetali, di animali, quant'altro, il legame con il clima, analisi di altri esperti, perché così non vi parlo solo io, vi dico cosa dicono tutti gli altri nel mondo, e proposte di miglioramento, il nostro punto di vista che è leggermente diverso, perché non voglio annoiarvi con le cose che trovate già su internet, ma vi voglio dare qualche cosa in più e di diverso, la programmazione molecolare e le prove scientifiche, quindi uno degli strumenti che abbiamo per modellare il campo esterno, le nostre soluzioni presentate e alla fine chiudiamo con il benessere per tutti, perché facendo bene a noi stessi in realtà facciamo bene anche a tutto ciò che è intorno a noi, compresi animali e piante. E chiusura. Bene, brevemente, piccola presentazione, chi sono? Io sono Alessandro Guglielmi, ho studiato architettura, ho fatto studi classici, poi ho fatto architettura ma mi sono laureato nel Dipartimento di Fisica Ambientale, dove ho studiato e ho fatto una tesi sugli algoritmi di calcolo illuminotecnico, un nome molto pomposo, ma anche un po' noiosetto, però che cos'è alla fine? La matematica della luce. Che voi direte, cosa c'entra la luce con tutto questo? Beh, in realtà la luce, considerate che nella natura, nel magnetismo e nella natura, è quello che definisce il confine a tutto ciò che noi riconduciamo alla materia. Quindi la luce, la matematica della luce, è quello che definisce dall'invisibile come si trasforma in materia. Da lì ho fatto per tanti anni altre cose nella vita, poi però mi sono ricordato di questa tesi e ho ricominciato a studiare quello che avevo lasciato indietro. Da lì è venuta fuori un'intuizione particolare, che è una matematica, si chiama la matrice delle frequenze vibratorie naturale, ed è proprio la matematica che è riconducibile agli antichi studi di Pitagora, quelli che definivano la musica delle sfere. Non sto a discendere troppo nel campo, perché sennò deviamo dall'argomento del giorno, però molto affascinante sono, diciamo, le frequenze particolari, quelle singolarità che si verificano nel campo elettromagnetico, che generano sfere all'interno dell'ambito. Queste sfere sono perfettamente in risonanza con tutto ciò che abbiamo intorno. Un esempio pratico, surrogando del calore in una determinata unità di tempo dell'acqua, l'acqua bolle, fa delle sfere, non fa dei quadrati che escono, perché è in armonia con un aumento energetico, quindi cambia il suo stato, alcune parti molecolari si espandono, generano aria, perché l'aria è lo stato superiore, oltrepassato l'orizzonte dell'acqua, e quindi trasformandosi in equilibrio diventano arie e va verso alto, tende a levitare sfere all'interno. E da qui le ramificazioni sono infinite, perché poi tramite le sfere magnetiche tu puoi definire di nuovo qualsiasi cosa in materia, il suo modo di discesa, e anche forzarlo a delle trasformazioni, ma tutto in maniera naturale, non artificiale come avviene magari in alcuni laboratori. Fatta questa premessa, molto divertente perché è avvenuta tra l'altro al bar sotto casa, l'intuizione, mentre aspettavo un famoso caffè, nell'attesa di un caffè stavo facendo ruotare una monetina e osservando la monetina dall'alto mi sono accorto che nella parte superiore, man mano che si apriva, si generavano delle geometrie. Siccome la geometria non è nient'altro che una frequenza riportata in rotazione, quindi una frequenza in una frequenza, un cambio di direzione in una rotazione, da lì è nata per generazione dell'angolo, per campo di osservazione, tutta la teoria con tutta la matematica e tutti i numeri. Da lì poi è andata avanti ed è stata applicata in centinaia di ambiti diversi, dalla depurazione dell'acqua alla depurazione dell'aria. Alla fine ci siamo dedicate alle invenzioni partendo proprio da ciò che avevamo intorno, quindi osservavamo la natura intorno, vedevamo che cos'è che mancava e studiavamo il campo e le meccaniche naturali con cui questo si sviluppava, comprendevamo in un qualche modo la meccanica e di conseguenza poi creavamo un apparecchio che faceva le cose per conto nostro, secondo quelle leggi. E se poi funzionava l'apparecchio, voleva dire che avevamo compreso bene. Quindi alla fine che cosa abbiamo fatto? Noi studiavamo la natura perché ci piaceva l'idea di studiare e di conoscere, quindi avevamo una fame di conoscenza più o meno infinita. Lo sviluppo delle nostre invenzioni è andato avanti pari passo con un percorso evolutivo personale, perché le grandi idee sono nate dalla prima domanda, vabbè, dalle prime due domande principali, una aperta ancora a grandi stimoli e sviluppi, l'altra già un po' più completata. La prima era: chi sono io veramente? Tu ti osservi allo specchio, ti guardi, dici: ma chi sei? Perché una cosa è la carne, la materia, eccetera, ma che cos'è che governa tutto questo campo organico? Che cos'è che coordina, va, e che permette di stare in armonia anche col resto intorno? E quindi questa era la prima domanda profonda. La seconda domanda, che era poi una domanda di piacere estremamente personale, era la curiosità di capire le meccaniche del tempo, come funzionava il tempo nel suo sviluppo, il campo di osservazione. Drin drin. No, non c'è problema, così c'è più attenzione al tempo. Aspetta. Va bene, quindi queste erano le prime due domande. Cosa è successo? Chiediti sarà dato, e quindi al posto che arrivarmi la risposta mi è arrivato un maestro. Un maestro che mi ha aperto la mente sotto determinati ambiti. Nel frattempo ho incontrato la Shantam, che vabbè, il gigante dell'olistica. Lo dico in maniera amichevole, praticamente ha studiato qualsiasi cosa esistente, di cui nel frattempo, oltre che studiare, è diventata praticante, da praticante è diventata maestra, insegna agli altri, e quindi mi ha aperto le vie del Reiki, del Theta Healing. Io ho fatto tutti i suoi corsi, le costellazioni familiari, breathwork, altro da citare che ti viene in mente? Tantra, vabbè, sciamanesimo, lei è portatrice del fuoco sacro del Messico in Europa, quindi c'è anche, insomma, quindi un ambito completamente spirituale, bellissimo, perché fondamentalmente era il mio traino principale. Poi purtroppo nella vita mi è capitato il compito di avere a che fare con gli ingegneri di solito, e quindi da architetto, tra l'altro, avere a che fare con gli ingegneri non è facile, ma mi hanno preparato bene perché ne ho due in casa, quindi mi hanno allenato per bene. E quindi il mio lessico è più diretto dall'altra parte, ma il mio cuore è nella parte spirituale. La parte spirituale, secondo me, è la vera chiave da cui si vedono tutte le cose. Poi lo spiegare necessita ogni tanto di essere confezionato in parole e termini che portano le persone poi a comprendere. Quindi il vero sviluppo è avvenuto quando è arrivata un'evoluzione di ordine spirituale. Alla fine cosa avveniva? Con delle discipline si imparava il modo con cui connettersi a un campo di informazioni, e quindi chiediti sarà dato, chiedendo e avendo la curiosità di qualcosa. Dopo un po' che uno impara, arriva proprio l'immagine, ti fa vedere esattamente la meccanica di come funziona, come girano le energie, come si sviluppano nel tempo, poi prendi, copi e funziona, e non ti chiedi. Poi in realtà dopo capisci il perché e crei la storia in realtà. Perché una volta che vedi poi la meccanica, allora comprendi le correlazioni, i motivi, e allora poi diventa storico, cioè si sviluppa in realtà in questo presente tutte le angolature, tutti i traini che in realtà definiscono passato, presente e futuro, in cui esiste in realtà solo un bilanciamento che è il presente vero, in cui il futuro e il passato si muovono in base al campo di convinzione, dove l'osservatore ha sempre ragione. Quindi noi, osservatori, ognuno della propria realtà, avrà sempre ragione su tutto. Bene, quindi fatta questa piccola parentesi, trovata la meccanica, goga mi goga alla fine, cioè l'imbarazzo della scelta, dove dirigiamo la nostra attenzione, dove vediamo le cose che mancano, dove andiamo a fondo con le questioni e dove impariamo. E allora ci hanno girate 360 gradi. Per farvela breve, negli anni abbiamo sviluppato circa 160 invenzioni di ogni forma e tipo. Abbiamo lavorato su invenzioni nostre, abbiamo lavorato su invenzioni di altre, le abbiamo sviluppate, modellate, visti tutti i campi possibili e immaginabili, e ancora adesso, man mano che scopriamo delle cose, ci sono ancora ulteriori ventagli che si aprono, e più vai a fondo delle questioni e più si aprono possibilità, fino a quasi ad arrivare a comprendere che è quasi più importante il punto di vista rispetto alla meccanica. Avevi una domanda? Io me stesso e gli altri che ho dietro, no, sto scherzando, tutte quelle personalità che ho nella mente.
Ok,
no, con la Shantam, che mi accompagna sostenendomi in questo percorso, e siamo noi con il nostro Alano, con i nostri tre gatti e gli altri animali che abbiamo avuto, insomma, il mio gruppo di lavoro. Poi in realtà nella vita è capitato, cavallo, scusa, mi avevo dimenticato Timsa, è 400 kg, no? È facile, non vedo poi bianco. Comunque, sì, e poi nel percorso di volta in volta affrontando argomenti differenti si sono raggruppate, ho incontrato anche persone diverse, persone di scienza ma anche persone di spirito, persone che avevano magari un problema e che avevano voglia di conoscere e risolvere, quindi l'abbiamo, e questo gruppo di persone che nel tempo si è unito di momento in momento in base al tema. Alla fine noi fa sorridere perché non abbiamo clienti, noi abbiamo tanti amici con cui chiacchieriamo nel tempo, a tempi alterni, perché poi si fa un lavoro, poi si smette, ci si incontra poi magari dopo 2 anni e si riprende da un'altra parte, e di estrazione assolutamente variegata, il più ampio possibile. Parliamo con lo sciamano che lo osservi, avresti paura a parlargli, poi gli parli e scopri che ha un cuore gigantesco e che è la persona più bella del mondo con cui parlare, fino all'ingegnere che sembra tutto rigido, serio, inquadrato nella sua cosa, che in realtà poi parlando trovi la chiave della sua passione e scopri che è tanto in comune, magari in una maniera completamente diversa, ma l'argomento è comune, e questa cresce, e questa cresce molto, perché vedi un campo e scopri che il campo è pieno di fiori, quindi un'unica cosa, ma quei fiori sono tutti colorati, tutti diversi, tutti con un atteggiamento diverso, una forma diversa, una diversa diffrazione di luce. Ed è bello che sia proprio variegato. Se noi fossimo tutti uguali, non potremmo crescere, perché è l'errore, l'errore è l'origine della vita. Fa sorridere detto così, altri dicono in fisica la singolarità, però è quella cosa che meccanicamente crea sbilancio. Se fai un errore volontariamente all'interno di un qualche cosa, le energie fluiscono, se no, se è tutto perfetto, nulla si muove. Quindi, da lì, studio delle frequenze, collaborazione, ho parlato della matrice di questa meccanica, da lì l'abbiamo applicata a tutte le altre frequenze visibili, perché è la radice originale da cui discendono poi tutte le altre frequenze conosciute. Sono frequenze che noi applichiamo grazie a nanotecnologie. Io ho insegnato per un istituto aerospaziale e fisica del plasma, e lì ho imparato a manipolare sia i metamateriali, sia a costruirli, sia a gestirli in modo da adeguarli al campo delle frequenze e moltiplicarne il campo di efficacia. E i metamateriali, tradotto in termini, sono dei materiali che possono sembrare normali all'apparenza, ma hanno un comportamento fisico che è anomalo rispetto a quello che ci si aspetterebbe, perché all'interno hanno i campi magnetici che si muovono in maniera diversa rispetto al tradizionale. I materiali con cui lavoriamo vanno a punto zero. Che cos'è il punto zero? Zero, sappiamo niente. Ma meno male, è più bello, perché così si impara un sacco di cose. Il punto zero è, vi faccio un esempio pittorico. I paesaggisti che dipingono, no? A un certo punto è subentrata nei dipinti la prospettiva. La prospettiva è praticamente crea un ambiente in cui le diagonali si dirigono tutte rispettivamente ad un punto all'interno del quadro o fuori dal quadro. Quel punto nello spazio, che quindi tira tutte le linee di confine del campo di osservazione nel magnetismo rispetto all'osservatore, è il punto zero. Quindi il punto di origine da cui draga tutta la materia e tutto ciò che abbiamo intorno. Il punto di stabilità del campo magnetico. Complesso, ne parliamo magari poi in un'altra sede, visto che dobbiamo parlare di radiofrequenze, che è l'esatto opposto. Bene, allora, la prima cosa che ho scritto, poi se avete dei dubbi, domande, mani alte. Natura come sistema chiuso, ambiente sinergico. Quindi, possiamo dire che la natura è legata in un flusso verso una direzione temporale che armonizza tutto il presente. Ogni aspetto incide sull'altro per bilanciamento ed equilibrio, in realtà per autoconservazione. E questo avviene su un asse non direttamente visibile e misurabile. Mazza, sembro la settimana enigmistica. Dunque, diciamo che noi tutti viviamo in un campo di osservazione che chiamiamo tempo. erroneamente, perché il tempo che noi conosciamo in realtà è un'altra cosa. Diciamo che quello che chiamiamo tempo si chiama in realtà campo di osservazione quando è in equilibrio, e quindi c'è un flusso, ma noi non lo vediamo questo flusso, però è quel flusso, è quello che organizza e orienta tutto ciò che noi abbiamo intorno. Vi faccio un esempio molto interessante. Ho visto un video di Lipton, conoscete Bruce Lipton? È un simpatico scienziato ricercatore americano, forte, ha tante belle idee. Lui dice: ma voi quando vi guardate allo specchio, voi cosa vedete? E uno pensa all'immagine. No, voi siete un'entità che raggruppa 50 trilioni di organismi chiamati cellule. Quindi siete un aggregato, e queste sono tutte coordinate. Lui poi parte a disquisire sul discorso delle cellule, perché poi si parla più della parte biologica. In realtà la cosa importante è che noi siamo gli elementi che coordinano 50 milioni di cellule, organizzandole poi per organi che a sua volta hanno una loro posizione, un suo modo di comportarsi, che generano un corpo. Ma noi, se vediamo e ampliamo un po' il campo di visione al sistema del pianeta, noi siamo le cellule di questo pianeta. E quindi che cosa succede? Se noi non siamo allineati nel nostro comportamento, c'è un qualcosa di invisibile che coordina, ed è l'elemento del pianeta. Il pianeta, con i suoi moti, con la gestione delle energie che circolano al suo interno, sia in campo aereo che in campo sotterraneo, sia nel campo dell'acqua che in tutti gli altri elementi, genera punti di equilibrio e quindi muove le masse, ma le muove in una meccanica naturale. Quindi cosa succede? Se io, per esempio, in una città ho troppe persone, aumenta lo smog, aumenta il fastidio, incominciano gli scontri, ci si muove malamente, succedono dispute, alla fine si vive meno bene. Vivere meno bene porta le persone poi a disaggregarsi, portarsi in ambiti più esterni e quindi ridistribuire quello che è il carico magnetico concentrato in un ambito più distante. Questa è la meccanica che usa la natura. Quindi, in realtà, tutto ciò che la natura fa è autoconservarsi rispetto al fluire del tempo. Il tempo possiamo immaginare che sia una linea, il campo di osservazione, con una prospettiva. Il futuro è più piccolo rispetto a quello che è il passato e il presente, è un cono visuale. Ma cosa succede? Tutto ciò che porta fuori da quella linea viene corretto da tutti gli altri campi che partecipano. Se tu sei fuori posto all'interno di uno schema inquadrato, gli altri ti sposteranno, tutti gli altri ti sposteranno a portare, e ti porteranno nella posizione ideale. Se poi resisti, man mano aumenterà la pressione degli altri per portarti nel punto. Ci sarà il conflitto, ci sarà la discussione, ci sarà il litigio, che ne so io, ti daranno anche due schiaffi per portartici alla fine, perché il gruppo vince sul singolo, anche se in realtà quello che si cerca è l'armonia. Ciò che avviene per conflitto è solo la resistenza a prendere il posto che ci spetta di diritto, che è un posto che noi abbiamo individualmente, perché ognuno di noi è fatto diversamente dagli altri e porta dei privilegi che altri non hanno. E quindi grazie per la conferma. Ma di abbassare il volume, non il telefono.
È giusto.
Va bene. Non importa, dai, adesso sto registrando così.
Faccio una domanda.
Sì.
Generisce questo che hai detto adesso, giusto per capire un po' gli orizzonti. Allora, se noi abbiamo questa individualità che ci colloca all'interno di una, chiamiamolo, di un contesto, dove tutti tendono a riallineare ognuno verso dove deve collocarsi in maniera corretta, questo significa che c'è a priori la nostra collocazione, quindi c'è un destino ben definito.
Allora, destino ben definito.
Non so se del contesto o del singolo, però è uguale alla fine. Non è la mia frequenza, però è interessante.
Diciamo che c'è. Allora, bisogna scindere in base al livello che vogliamo adottare di visione. Se noi entriamo in un livello di ordine materiale, quindi di polarità, c'è un destino. E subisci quindi l'ambiente intorno. In realtà quello che io vedo che sento, il modo, anche la meccanica in cui io vivo, è che noi abbiamo la direzione in base a quello che desideriamo essere, che viene completato da un campo di contorno, e quindi l'ambiente di contorno reagisce rispetto alla tua volontà, portandoti a modificare il tuo modo di essere rispetto attuale, rispetto a quello che vuoi. E quindi siamo sempre in continua trasformazione. Quando avrai raggiunto quello che vuoi essere e sarai completo nel tuo, non ci sarà più movimento intorno, ma a quel punto la tua mente sarà già altrove, in un altro desiderio. Poi non è che abbiamo un unico desiderio per volta, di solito è piuttosto ramificata la struttura e quindi ci sono tanti ambiti. Il problema sono magari i conflitti. La maggior parte dei problemi poi nasce, quelli che vediamo nella materia, perché la mente è già dove deve essere e il fisico o l'atteggiamento, il modo di agire, fa conflitto nel trasformarsi. E allora lì nasce l'ambivalenza. Bene, tornando al 5G. Le analisi selettive specializzate funzionano spesso parzialmente, perché compensare un ambito ne sbilancia un altro. Siamo in un ambito di polarità nella materia e quindi, ah che bello, aggiusto le radiofrequenze raddrizzando e poi mi trovo il lago inquinato dietro, perché in realtà c'è una correlazione a volte invisibile. Ricordiamo, non sto a raccontare gli spin degli elettroni entrati in entanglement, però due oggetti che entrano in entanglement, cioè sono nel campo di osservazione della persona, rimangono legati anche se poi si muovono. Quando muovi l'uno, l'altro si modella in modo da dare quel campo di equilibrio, ovvero consentire a noi di poter essere sempre al nostro punto di osservazione, perché se l'altro si sbilancia e questo non si compensa, tu perdi il tuo posto principale. Affronteremo in altro termine. Quindi, questo avviene in tutti gli ambiti di polarità, dove il lenzuolo che unisce le due parti è uno, se tiri da una parte l'altra si scopre. Il plasma magnetico, che è la risonanza universale, può essere considerato come un lenzuolo e la materia come il letto. Quindi, se tiri da una parte, il lenzuolo un po' si estende, ma poi diventerà corto, avrà delle tensioni dall'altra e viceversa. Questo se lavori in ambito di polarità. Se tu invece lavori in un flusso di tempo, non hai più quel tipo di problema, perché vai in un altro ambito, non c'è più la compensazione, la bilancia, ma lavori su un terzo sistema, che si chiama inerzia, anticipo. L'inerzia è la chiave di tutto l'universo ed è ancora diversa rispetto a quella che si spiega in fisica, perché è un campo trasdimensionale. Nell'ambiente il lenzuolo si chiama plasma magnetico e si stende non solamente nello spazio circostante, ma anche dall'esterno all'interno, a causa del campo di osservazione. Quindi questo lenzuolo, di cui parlavamo col materasso, non si estende solo tutto intorno, ma ha a che fare anche col nostro modo di essere interno. Questo campo che noi definiamo come fisico, in realtà è il campo di specchio, dove dentro è tutto in compressione e fuori è tutto in espansione, ma c'è simmetria, se no non potrebbe essere nella nostra osservazione. Magnetismo interno è uguale al magnetismo esterno, somma delle informazioni, questa l'aggiungo io, che c'è all'interno, è uguale al numero di informazioni che c'è all'esterno, solo che qua sono compresse e là sono dispiegate. Noi abbiamo la bellissima opportunità, quando siamo in vita, di poter osservare un cielo stellato e, osservandolo, imparare a conoscerci, perché quello che vediamo lassù non è nient'altro che il componimento del nostro fisico e della nostra mente in forma espansa. Quindi, in pratica, se cambi qualcosa all'esterno, o cambi anche all'interno, oppure crei uno sbilancio, e quindi sbilanci qualcos'altro che si deve adeguare per forza di cose. Quindi, io non cambio, ma cambio qualcosa all'interno, qua rimane lo sbilancio, di là si cambiano due cose, per compensare la parte che mi manca. In pratica, possiamo, consideriamoci, in un gigantesco bicchiere d'acqua chiamato Terra, molecole di acqua immerse in un campo aereo. Siamo acqua dentro, fuori c'è aria, l'aria è espansione, l'acqua è compressione e quindi questo è il bicchiere. Vi stimolo, così vi risveglio un pochettino. Come si fa a sapere se un bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Abbiamo un bicchiere riempito d'acqua, a metà. È pieno e vuoto. Gilbert.
È metà piena, metà vuota. E dipende dalla persona che mette l'acqua nel vetro, ci la mette nella parte superiore.
Esatto. Bravo. Simpatico. Secondo voi è pieno o vuoto?
E dipende da come...
A punto di vista.
Sì. Io lo vedo pieno sempre.
Secondo me è tutto pieno, solo che per metà è pieno di aria e metà di acqua, e cambiano solo le proporzioni. E che cos'è che definisce la proporzione? È l'orizzonte, la linea che definisce il cambiamento. In base al dove la mettiamo, cambia la proporzione tra l'uno e l'altro all'interno del sistema. Questa meccanica non è solo ottimismo, che è uno stato d'essere che è molto piacevole perché poi ti porta cose buone nella vita. È una chiave con cui, se vedi sotto questa lente le cose esterne, cambia anche il modo di approcciarti. Quindi, situazione stato di fatto. I motivi di aumento della banda, per cui siamo qua a parlare di 5G, sono molteplici, giusto per indicarne alcuni, per capire. Computer, sempre più potenti e quant'altro. Intelligenza artificiale, cioè la delega a qualcos'altro di fare tutto ciò che potremmo fare noi. Guida automatizzata, è uno dei principali motivi per cui mettono antenne da tutte le parti, perché tra un po' vogliono mettere le auto che vanno da sole. Non si sa bene dove, ma vanno da sole. Teleagricoltura. Telemedicina e tante altre cose. Dell'agricoltura è interessante perché adesso fanno i trattori, tu schiacci due pulsanti e vanno, fanno da soli, avanti e indietro, dei trattori giganteschi. Poi, una volta che hanno terminato il raccolto, mandano all'agenzia delle entrate e controllano cosa hai fatto, tra l'altro, apro e chiudo parentesi. Quindi c'è un sistema di automatizzazione e un sistema di controllo che viaggiano a braccetto.
Interstellar si vede.
Anche Interstellar, sì, no, lungimirante. Eh sì, ah già. No, io l'ho visti qua vicino, tra l'altro, senza andare tanto lontano. Io l'ho visti a Biella 2 anni fa, mi hanno fatto vedere, mi hanno detto, guarda, molti non lo prendono perché questo qua è trattore 5G e quindi hanno problemi con l'agenzia delle entrate, mentre... Però è tutto automatizzato, cioè è una sala di un'astronave praticamente, gigantesco tra l'altro. Molto affascinante. Noi possiamo scegliere di vedere questi sistemi con paura e quindi subire l'ambiente, o comprendere il perché questo sistema è arrivato in questo modo, in questo momento storico. E allora cambia, perché poi scopri che dipende dal tuo modo di osservare e dalla tua evoluzione. Del resto, un'intelligenza artificiale ha molto a che fare con la creazione divina. Sembra una cosa molto lontana, ma parliamo in ambito spirituale. Si dice che noi creiamo la realtà intorno, ma come la crei? Tu hai un'immagine con cui ti focalizzi, crei delle particelle che si connettono e la natura intorno, senza farti vedere il modo in cui si verificherà, te lo porterà a un certo punto. Osservare, cioè... ho il servo che mi porta la cosa. E l'intelligenza artificiale non è la stessa cosa in una forma molto più appiattita e molto più elettrica, tra virgolette. Io scrivo solo una riga, lui mi fa tutta l'immagine, mi crea il risultato finito, poi deve imparare, deve assettarsi, deve diventare una vera intelligenza, non un'archiviazione di dati. Purtroppo l'intelligenza artificiale poi ha una serie di limiti ontologici, che è nel piacere alle persone, è un oggetto che deve essere venduto e quindi il risultato della sua operatività deve piacere alla gente, ma le cose eccezionali raramente piacciono alla gente, quindi le cose estreme vengono man mano scartate e col tempo si andrà sempre in un mediano comune a tutti, che piace a un maggior numero di persone. È un po' il limite della politica, diciamo anche. Che per essere votati devono scegliere non tanto delle idee estreme, buone, cattive o quant'altro, ma devono scegliere quelle più appoggiate da tutti per ottenere i voti. E quindi il vero limite è quello, che alla fine si fa tutto per tutti e non si fa mai niente. Quindi, in generale, tornando al punto, l'utilizzo delle frequenze e delle informazioni per la delega ai processi creativi e produttivi dell'essere umano, cioè l'essere umano non c'ha più voglia da delega ad altri e paga questo in termini elettrici, oltre che di controllo e gestione delle masse, quindi in forma molto materiale quello che dicevamo prima sull'autoconservazione, che non è basata più su un campo di creazione ma è basata su un campo di paura, perché il potere ha a che fare con l'imporre agli altri ciò che è il proprio punto di vista, togliendo la libertà. E per arrivare ad avere il massimo dell'esperienza del potere unisce anche il controllo della massa. Poi cosa succede? Che risvegliandoti scopri che nell'ambito del potere il controllo non lo potrai mai avere nella tua vita, perché più eserciti controllo più questo ti sfugge. Perché? Perché il potere è un qualcosa che ha a che fare con la polarità, non ha a che fare con l'amore divino, col modo con cui la natura si sviluppa. L'unico, c'è un modo per avere potere su tutto assoluto, ed è il completo disinteresse e distacco rispetto a quello che stai vedendo. E allora capita che tu esci nel giardino, guardi la siepe, sorridi dicendo che bello sarebbe la siepe rosa, vabbè tanto non è possibile, chi se ne frega, vai via, ti fai i fatti tuoi, poi il giorno dopo in una meccanica assolutamente impossibile che non potresti neanche immaginare eccetera, magari passa il decoratore che dipingeva di rosa la stanza di fianco, scivolano le tani che finiscono tutta la tua siepe e te la trovi tutta rosa senza sapere come mai. Differenza tra controllo e creazione. Bene, tornando ai nostri stati computeristici e informatici, diciamo che dietro ci sono degli investimenti giganteschi che hanno retroscena anche sulla difesa dei territori, perché poi il territorio è uno stato di potere e quindi deve controllare e gestire per mantenere la propria posizione. Difesa dei territori dove il successo nella definizione delle competenze territoriali è per gli attori, cioè per chi opera in questo campo, talmente alto che si dimentica che anche loro vivono il pianeta. Tradotto in termine, tutte le grandi compagnie di telecomunicazioni hanno fatto i salti mortali per ottenere le autorizzazioni a fare, hanno fatto carte false, ma per una questione di potere, difesa e di entrata nel territorio, quindi di ottenimento di un maggior numero di informazioni, si sono dimenticati che loro dove abitano? Su un altro pianeta? Eh no, quando escono dall'ufficio sono anche loro in strada. Gli effetti descritti e misurati... ci sono tanti effetti di queste azioni che sono descritti e misurati da degli studi condotti in varie università, ne cito poi due, poi c'è un'appendice bibliografica, ve le andate a vedere perché hanno fatto veramente di tutto e di più. Inoltre c'è, ultimamente gira un articolo su internet, sono andato a controllare, il brevetto c'è veramente, di un brevetto registrato per l'utilizzo delle frequenze in campo magnetico che incide direttamente sulla mente delle persone. Brevetto registrato negli Stati Uniti poco fa, che fondamentalmente dice con determinati campi di frequenza fatti in questo determinato modo io manipolo il campo della persona e quindi gli induco il pensiero in una direzione. Visione limitata. Ricordiamoci che una cosa è la massa, una cosa è subire l'ambiente, una cosa è utilizzare quello che noi siamo, il proprio campo. Noi siamo signori della nostra realtà e non dimentichiamolo. Quindi le leggi delle radiofrequenze valgono fino a un certo punto, perché noi abbiamo dei campi elettromagnetici sviluppati dall'interazione tra il nostro campo cerebrale e il nostro campo fisico che vanno molto oltre il campo dello spettro utilizzato. Noi abbiamo delle emissioni all'interno del cervello che vanno oltre le gamma. È l'ultravioletto qua, cioè. Sì, vabbè. È come giocare a calcio con un bambino. Bene, però devi essere consapevole e allenarti ad utilizzarlo. La paura è il campo opposto. C'è una meccanica naturale, ve la dico perché è una cosa molto carina che ho visto qualche tempo fa. In realtà non sempre i due campi, cerebrale quindi mentale, si regola in maniera armonica rispetto al campo del fisico. Il fisico ha una sua intelligenza, che è un'intelligenza di autoconservazione, quindi vede pericoli, vede confini, vede limitatezza, mentre il campo della mente è un campo che propende all'infinito, è un campo delle idee, è un campo che ha un'essenza ontologicamente eterna e quindi sa che un campo, un'intelligenza può vestire tanti corpi diversi nelle ere. A parte il fatto che adesso un altro brevetto che è uscito è memoria cellulare, quindi sovrascrivere il DNA e spostare la coscienza. Non è vero, non si può fare così come dicono, però è una cosa che sta girando in questo momento. Comunque, la paura spesso e volentieri è generata solo dal fisico. Quando noi mentalmente abbracciamo un pensiero o facciamo una pratica che ci permette di evolvere, quindi accelerare il nostro campo, a volte andiamo talmente oltre in quell'ambito che superiamo i campi di bilanciamento della materia. Noi abbiamo un baricentro che è il nostro cuore, centro del cervello e cuore, è un asse. A volte con la mente che propende in avanti ci spostiamo, andiamo oltre il baricentro, quindi aumentiamo la nostra frequenza vibratoria, ma se superiamo il limite di consistenza della materia, il corpo per autoconservazione genera un campo opposto che ha a che fare con le radici, la materia e quant'altro, e quindi la paura. La paura è il più profondo, che porta poi magari al rifiuto dell'idea stessa che abbiamo avuto per il mantenimento del baricentro.
Ma quindi ci
boicottiamo. Già. Per pacco. Il sabotatore. Lo dice qualche scuola, qua e là.
Però basta dire che arriva dal cuore, quello che mi lascia perplesso.
Non arriva dal cuore, il cuore è il nostro baricentro, dal fisico. Il fisico ha la sua memoria di autoconservazione ed è strettamente correlata alla formazione reticolare che c'è nella parte bassa del cervello, che permette o non permette alcuni tipi di pensiero in base all'abitudine, all'esperienza e il campo passato avuto. Se tu hai avuto delle esperienze che vanno oltre il campo di convenzione, ormai sono assodate, quindi le accetti. Se tu non hai avuto l'esperienza fisica che corrisponde a quello, rimani nell'ambito. Tutto ciò che esce dalla scatola tende ad essere sabotato, perché è un movimento rispetto alla stabilità materiale. Poi c'è chi è più propenso a uscire, chi meno, insomma, ognuno è fatto in maniera diversa. Va bene, ma parliamo di questa situazione, lo stato di fatto, perché sennò finiamo a parlare, a fare un percorso spirituale, cioè, va benissimo, anche a me piace, anzi per me è passione, però siamo qua per un argomento, rimaniamo sul punto. Sono capitate delle cose divertenti da quando è uscita la notizia, e quindi è uscita la notizia di questa conferenza, sono stato contattato da un po' di persone. E quindi oggi vi racconto un po' che cosa è capitato, perché delle cose sono state molto simpatiche. Situazione è stata di fatto. C'è un esperto genovese che mi ha chiamato, esperto in materia di misurazioni, si chiama Vittorio Sanguinetti, che ha fatto un lavoro bellissimo, egregio, lui misura tutto e ha fatto un lavoro immenso in tutta la parte della Liguria, sia per la componente elettrica, lui è appassionato e studia gli impianti elettrici e quindi sta mettendo a posto gli impianti elettrici, che dice che non sono a norma e quant'altro, ma soprattutto fa le misurazioni dei campi in maniera molto precisa. È simpatico perché definisce questo periodo come la guerra dei poveri, che per non pagare le spese del loro condominio affittano gli spazi, creando danni attorno a loro con le antenne che montano sul tetto e a loro stessi nel momento in cui escono dal palazzo stesso. Quindi già simpatico come punto di vista. Lui ha stilato poi un elenco interessante, non l'ho scritto nella dispensa, però ha stilato una lista di consigli utili per vivere bene nonostante i campi esterni siano invadenti. Molto simpatico, vi consiglio di dare una lettura. Sono consigli di buon senso, tipo il telefonino fuori dalla camera da letto, non di fianco, non acceso, la televisione fino a un certo punto, in un determinato modo, insomma, è carino, vale la pena. E poi lui ha fatto collaborazione con altre due persone e in particolare ha portato alla mia attenzione Fiorenzo Marinelli, un ex CNR di genetica molecolare che ha fatto qualche conferenza, anche lui si è dedicato poi alle radiofrequenze e quant'altro, che dà dei parametri molto interessanti in rapporto alla biologia umana, e quindi definisce quali sono i limiti in termini di misurazione sostenibili. Normalmente si considera un 0,6 volt al metro, in realtà poi attualmente i permessi vanno fino a 20 volt al metro. Il problema logistico legale che lui vede nell'ambito legislativo attuale è che in realtà si considera il punto limite come punto di picco, cioè un impulso puntuale, mentre alla fine c'è il mantenimento di quell'onda per tutta la durata, e questo crea problematiche di lungo termine importanti. E lui ha evidenziato poi da studi scientifici problematiche di cancro, problemi al sistema immunitario, stress ossidativo, radicali liberi, malattie neurodegenerative quali Alzheimer, infertilità e quant'altro. In realtà su questo c'è una montagna di studi di breve e di lungo termine. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro pubblica studi nel 2011, quindi si parla di 13 anni fa, e identifica come nocivo senza per aver fatto test di lungo periodo. Quindi lo identificava già come nocivo la radiofrequenza, l'emissione di radiofrequenze, non c'era ancora il 5G, figura, parliamo di 4G, 3G. E poi ha fatto tutti i test di lungo periodo che sono stati pubblicati nel 2018 dalla National Toxicology Program, anni, studio di anni sull'esposizione delle cavie al campo 2G e 3G, quindi non stiamo parlando di questi, aumento dei tumori nelle cellule di Schwann, che sono cellule del cuore, collocate di solito nella zona cardiaca, riduzione nella glia nel cervello principalmente, poi tutta una serie di altri effetti collaterali. Comunque questo potete andarvelo a vedere. Allora, sì, sono temi diffusi, ma vi ripeto, vi do 2-3 dati che ci sono già per poi parlarvi invece di altro. Interessante la glia nel cervello, perché la glia è un liquido che unisce i due emisferi e permette ai due emisferi di comunicare adeguatamente. Le donne ne hanno leggermente di più, noi uomini un po' di meno. Noi uomini siamo un po' più agitati nel fare, loro nel pensare, quindi quella glia permette di unire e di far lavorare meglio i due cervelli. Ma la cosa divertente da raccontare è, nella struttura del cervello noi abbiamo due emisferi, uno creativo, uno materiale, uno operativo. E più lavorano insieme, meglio è, teoricamente, perché c'è armonia, si torna. Però tendiamo sempre a lavorare più da una parte più dall'altra. Di solito abbiamo una predominanza dell'uno rispetto all'altro. Cosa sta capitando adesso? Con l'utilizzo delle tecnologie si è visto che il cervello degli esseri umani sta cambiando radicalmente. I due emisferi non leggono più, non utilizzano quindi comprensione, lettura, immagine e comprensione, diverse profondità del cervello, ma vedono l'immagine e quindi si stanno aprendo, si stanno formando come due cornine nella parte degli emisferi anteriori, la maggior parte dei ragazzi più pronunciata. Ora vi faccio ridere perché questo non so che di biblico, perché il demone biblico non c'ha le corna. E che cosa hanno i santi? L'aureola. Quindi i santi hanno un campo circolare che in magnetismo si chiama campo di torsione, che rastrema il cervello, unisce i due emisferi, genera glia e porta il pensiero nelle profondità. Mentre il demone, che è quello più nella materia in realtà, è che è quello che deve muoversi, che è più nel fisico, nell'azione materiale e quant'altro, invece ha il cervello più aperto, quindi è molto più fisico e quant'altro. Vabbè. Parentesina. Bene, personalmente, allora parliamo di sto 5G delle emissioni. I campi di alta intensità in realtà non sono dannosi se sono strutturati. Un esperimento che c'era all'interno della scuola aerospaziale, loro avevano fatto con i campi plasmatici, avevano raggiunto e fatto il record mondiale di magnetismo all'interno di un ambiente che è di 129 Tesla. Una cosa gigantesca. 129 Tesla senza effetti collaterali, quindi mutazioni genetiche, niente, nessun tipo di problema, perché era stato strutturato e fatto attraverso campi magnetogravitazionali, cioè flussi cielo-terra, però orientati in maniera naturale, organizzati in maniera naturale. Mentre se noi produciamo lo stesso campo e non si arriva a produrlo con un campo elettrico, come si fa normalmente nelle bobine, con solo 30 Tesla, quindi parliamo di un quarto della potenza, fatti però con campo elettrico, abbiamo avuto nell'ambiente interno e nell'ambiente esterno grosse modifiche e mutazioni genetiche che sono state verificate. Nel particolar caso c'è una povera rana che l'hanno fatta levitare a quella, con quella tensione, aveva avuto delle grandi problematiche. Quindi in realtà il nodo non è l'intensità, l'intensità è solo un moltiplicatore, poi bisogna vedere come sono organizzate all'interno di questa potenza le informazioni. Quindi puoi ridurre anche l'intensità, come si fa con tutti gli apparecchi per la maggior parte in diffusione al momento, ma non è sufficiente, perché se hai meno energia, alla fine, se hai meno intensità, hai solo meno energia da gestire. Ma se il campo è destrutturato sotto una certa soglia dove il corpo non reagisce, interviene comunque l'assorbimento delle informazioni e la deviazione del campo di osservazione da parte di chi è esposto. Criptica, detta così, semplicemente esistono diverse finestre all'interno del quale il corpo assorbe. Allora, se io organizzo le informazioni che mi arrivano, io non avrò mai problemi naturali. Il problema nasce quando do informazioni alla rinfusa e quindi creo confusione, caos, no? E creo resistenze magnetiche all'interno del flusso di vita. Se riduco l'intensità ma lascio un campo che è un casino fondamentalmente, c'è ancora un problema maggiore, c'è una finestra ben misurata, che è la finestra di Hadley, per cui il corpo non prende come pericoloso l'intervento dall'esterno e quindi non reagisce, ma allo stesso tempo assorbe l'informazione. Assorbendo l'informazione mi va a destrutturare il campo fisico e quindi crea lo stesso identico problema che l'altra intensità. Quindi il nodo è come strutturiamo le informazioni che arrivano rispetto a quanta intensità hanno. Poi è ovvio che l'intensità gioca un ruolo, perché se ti faccio una carezza, un discorso, se prendo un martello e te lo do sul piede, cambia. Quindi l'eccesso di informazioni che arriva, questa gran massa di informazioni, genera di solito, tra l'altro, tremori che si vedono sempre più diffusi. Perché? Perché è sovraccarico del sistema nervoso, che è quello che noi dedichiamo alla gestione delle informazioni. Vertigini, campo destra e sinistra, quindi campo di polarità, campo elettrico, le due ghiandole che abbiamo sotto che si connettono tramite il nervo vago al campo del